La sede Rai di Bolzano presenta Speciale Zeppelin.
Lo speciale Zeppelin di cui si parla, Valentina Bergonzi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Significa nello specifico?
Academy On Air.
Academy On Air, benvenuti, buon pomeriggio da Paolo Mazzucato e da Valentina Bergonzi.
Buon pomeriggio a tutti.
Un saluto va al di là del vetro a Thomas Rieder e oggi, come abbiamo già svelato, vi racconteremo radiofonicamente la rivista di Eurac Academia che in questo numero appena uscito si occupa di genetica e il caso vuole che proprio ieri in tutti i giornali del mondo, meglio quelli scientifici perché in realtà gli altri ne avevano già parlato con un giorno di anticipo, è stata diffusa la notizia che c'è lo zampino nell'Eurac nell'individuazione dei genitori niente meno che di Tutankhamon. Valentina, questa ce la devi raccontare.
Assolutamente, le buone memorie forse ricorderanno anche che il numero 49 di Accademia, di conseguenza Zeppelin speciale Academy On Air 49, dedicò un piccolo spazio anche a questo argomento, però allora ancora non si poteva dire che il team attorno ad Albert Zink dell'Istituto per le Mummie e l'Iceman dell'Eurac stava lavorando proprio in Egitto assieme a colleghi egiziani e tedeschi per analizzare il DNA antico delle mummie di Tutankhamon e di quelle custodite nelle tombe della King Valley, soprattutto quelle della tomba 55, per cercare di scoprire questo segreto che accompagnava da decenni l'egittologia, cioè di ricostruire l'identità dei genitori di Tutankhamon che sono stati riconosciuti nella mummia di Akhenaton, che si fa risalire appunto alla figura di Akhenaton, e a quella della cosiddetta Younger Lady, che è questa figura fino ad oggi ancora appunto non identificata.
Quindi papà Akhenaton e mamma
Young Lady
che sono
morto presumibilmente di malaria,
anche
forse a causa
notizia.
Di un'infezione, di una frattura ad un piede, e questo insomma è quanto rispetto alla agli nuovi studi sulla figura di Tutankhamon.
E questa è una bella notizia che noi vi diamo e che, di cui sarà ovviamente molto contento tutto lo staff dell'Eura, che naturalmente è anche il direttore dell'istituto che proprio di mummie si occupa e che abbiamo anche sentito a Zeppelin,
esatto,
proprio in occasione della fondazione,
esatto,
dell'istituto. Oggi vi racconteremo appunto, come detto, il numero di Accademia appena uscito, il numero 51. In sottofondo ancora abbiamo un brano musicale che abbiamo scelto appositamente perché questo è Ludovico Einaudi, l'avranno riconosciuto tutti, e il brano si intitola proprio DNA. Ce ne saranno altri brani intitolati DNA nel corso della puntata di oggi che si interrogerà sulla ricerca genetica, lo farà ampiamente con molti ospiti che compaiono anche nelle pagine di Accademia. Allora direi proprio, Valentina, di entrare nel vivo della trasmissione, perché già i nostri primi due ospiti, un ricercatore ed un medico, stanno prendendo posto qui intorno al nostro tavolo verde.
Tell me when I saw you and your new lady friend, what were you talking about? When you laughed and your two cheeks met, what were you talking about?
Oggi l'abbiamo detto, Valentina, il protagonista assoluto di questa puntata è il DNA, forse potremmo dire, tra i protagonisti, la ricerca genetica più che altro. Il brano che ancora abbiamo in sottofondo si intitola proprio DNA, cioè DNA, e noi adesso apriamo la rivista Accademia proprio su quella che è la storia, una delle storie principali che voi raccontate, il legame insomma tra la ricerca genetica e i nostri reni. Valentina.
Questo che ha presentato Cristian Pattaro sulle pagine di Accademia è uno dei progetti che vengono svolti all'interno dell'Istituto di Medicina Genetica e che riguarda nello specifico uno degli organi umani più importanti, che sono i reni.
I nostri filtri
e soprattutto, esattamente, cerca di studiare come funzionano e soprattutto come funzionano quando così bene non funzionano più. Cristian Pattaro ha studiato statistica ed economia, si è poi specializzato in statistica medica, in EURAC si occupa di applicare quelle che sono le metodologie di analisi statistica ai dati genetici ed ha avviato questo studio rispetto appunto ai reni, chiedendo anche il sostegno, la consulenza di chi i reni li cura, utilizzando altri sistemi che non sono quelli basati sulla ricerca genetica da
ma
tempo.
Proprio l'ambulatorio,
ma l'ambulatorio,
analisi,
la visita, la clinica che conosciamo più direttamente.
E queste due figure si confronteranno anche qui, per cui salutiamo naturalmente Cristian Pattaro, buongiorno.
Buongiorno.
E salutiamo anche il dottor Peter Riegler, che è un nefrologo, quindi
buongiorno.
Colui che professionalmente si occupa degli acciacchi sostanzialmente dei reni. Allora, Cristian Pattaro, lei ha fatto un articolo in cui dice sostanzialmente che la ricerca genetica, soprattutto quando deve mettere sul tavolo risultati che fanno i conti con numeri molto alti, ha un ruolo importante statistico. Cioè i risultati devono essere valutati attraverso il paragone, il confronto. E questo lavorio è una sorta di composizione di un puzzle,
sì.
Ridotto molto, scarnificando molto quello che è il suo contributo. Ci spieghi perché il suo lavoro assomiglia a quello di colui che si è a un tavolo, insomma, cerca di costruire un puzzle con tantissimi centinaia, forse anche migliaia di pezzi.
Sì, questa è la cosa che fa sempre stupire un po' tutti quanti, perché ti chiedono in cosa sei laureato in statistica e cosa fai? Studio genetica. E una persona pensa cosa c'entra. E soprattutto quando si parla di medicina o di genetica, di geni, le persone normalmente pensano al biologo in laboratorio o al medico in clinica. Lo statistico non si capisce cosa c'entra. C'entra per due motivi essenzialmente. Adesso si è riusciti a codificare praticamente tutto il DNA. Il DNA è fatto di oltre 3 miliardi di pezzetti piccoli e dentro il DNA ci sono più o meno 30.000 geni. Quindi si fa presto a capire che una persona da sola, a pensare al tipico biologo sul banco del laboratorio o al tipico medico che si occupa di qualunque malattia, una persona da sola potrà capire come funziona un gene, potrà combinare due geni, non potrà dare una visione complessiva di 30.000 geni. Per studiare 30.000 geni forse è utile sicuramente l'informatica per processare così tanta informazione ed è utile la statistica per cercare regolarità in questa massa di informazioni.
Cioè per trovare se all'interno di questi migliaia di nomi dei singoli geni ci sono magari parentele, ci sono collaborazioni, ci sono scontri.
Sì,
e questo lo statistico
per ogni gene
lo riesce
cerchiamo
a vedere.
Praticamente un segnale e dobbiamo riconoscere se è un segnale abbastanza forte o non sufficientemente forte per attrarre la nostra attenzione. E in particolare, visto che i geni, in particolare delle malattie croniche, quelle che conosciamo come la malattia renale cronica o da altre cronicità, queste malattie sono caratterizzate da tantissimi geni che fanno un lavoro molto molto piccolo. Per cui anche avere uno studio grande come il nostro, che ha più di 1.000 persone, 1.000 partecipanti dalla Val Venosta, purtroppo non è sufficiente. Abbiamo dovuto metterci in collaborazione con tantissimi altri centri. Attualmente stiamo collaborando con oltre 30 centri tra gli Stati Uniti e l'Europa, per un totale di oltre 100.000 persone coinvolte. Allora questo diventa possibile, fare una media di quello che si vede per ogni studio. Se si vede un segnale che ha un effetto piccolo, però consistente, in 1, 2, 3, 4, 5 studi, allora ci si convince che quel gene probabilmente sta veramente facendo qualcosa per la malattia che noi stiamo studiando.
Lo si tiene da quel momento sott'occhio e sotto osservazione.
Esatto.
In questo caso la statistica, l'abbiamo sentito, ha a che fare anche con il ragionamento intorno ai dati raccolti. E visto che parliamo di numeri, il dottor Peter Riegler ci può dire che questa ricerca applicata proprio alle malattie dei reni non è casuale, perché la cosiddetta incidenza, insomma, sulla popolazione delle malattie renali è un fenomeno che negli ultimi anni ha conosciuto una sorta di crescita, non dico esponenziale, però tale da diventare effettivamente d'impatto per il sistema sanitario nazionale.
Sì, dal 2002, da quando la Keidoki ha indicato le linee guida per la diagnosi e la classificazione della malattia renale cronica, intendendo come malattia renale cronica la presenza di anomalie urinarie e o di un filtrato glomerulare ridotto al di sotto dei 60 ml minuto, e in misura analoga negli Stati Uniti ed anche in Europa, come testimoniato da parecchi studi, hanno evidenziato che la popolazione generale soffre di una malattia renale cronica in una percentuale oscillante fra il 10 e il 13%.
Insomma, uno su 10 qualche problema ce l'ha.
Qualche problema ce l'ha. Ovviamente resta aperto il problema dell'evolutività, ma quanto si è accertato nel frattempo, la malattia renale cronica viene a costituire un fattore di rischio cardiovascolare molto importante, perché la malattia renale cronica innesca dei fattori di rischio accessori.
Come collaborate voi da medico in qualche modo sul fronte che deve parlare con i malati e il ricercatore genetico e in questo caso lo statistico? Che suggerimenti può dare, insomma, detta con le parole delle persone che abbiamo qui, Peter Riegler a Christian Pattaro?
Ma un problema che mi affascinava sia lui che me era la spiegazione di queste patologie cosiddette complesse, ovvero similmente poligeniche, dove molti geni e inoltre molti fattori ambientali contribuiscono a un decremento della funzione renale. Per cui, avendo a disposizione un grosso campione di sangue e venendo eseguito un genome-wide mapping, c'era l'occasione per andare a ricercare dei geni putativi per avere un influsso sulla funzione renale.
Questi geni che avete individuato e tenete sotto controllo, perché probabilmente riconducibili ad un malfunzionamento, in questo caso dei reni, già siete riusciti ad indagarli a tal punto da avere qualche risposta rispetto a qualche preciso malfunzionamento, oppure ancora questi 30-90 mila campioni che avete confrontato non sono sufficienti o non vi hanno ancora dato risposte sufficienti?
L'ultimo studio che abbiamo fatto ne ha identificati 13, probabilmente con ulteriori analisi il numero crescerà, come è già successo per altre malattie tipo diabete eccetera. Questi sono geni di cui stiamo capendo la funzione, che se danno un segnale collegato al rene potrebbero essere espressi nel rene, quindi che regolano direttamente il funzionamento del rene, ma potrebbero anche essere geni che controllano per esempio l'ipertensione, che è uno dei principali fattori di rischio per la malattia renale, potrebbero essere geni che controllano il diabete o altre cose. Molto interessante è stato vedere che alcuni geni che erano stati collegati a malattie rare, questi geni sono coinvolti anche nella regolazione del filtrato glomerulare nelle persone normali. Quindi non per forza portano a una malattia cronica irreversibile, semplicemente alterano un po' il funzionamento del rene. Su tanti altri geni si sta solo iniziando. Noi abbiamo dato le prime evidenze, adesso altri biologi, altri ricercatori stanno facendo ulteriori approfondimenti.
Sì, no, volevo dire che forse prima c'era da fare una precisazione, cioè in parole povere, il dottor Pattaro toccava l'argomento del gene e della sua responsabilità della sua azione sulla funzione renale. È la mutazione del gene che nella malattia monogenica dà malattia. Il gene c'è, ma è la sua alterazione che dà poi la malattia. Quindi lo stesso gene gioca un ruolo fisiologico, poi la sua mutazione lo trasforma in effettore patologico,
in un gene che porta male,
insomma, che porta
la malattia. Senta, dottor Riegler, queste ricerche, perché immagino che lei, avendo a che fare con i malati, la cosa che i malati chiedono è la cura, no? Lei realisticamente prevede che ci sarà una ricaduta in tempi ragionevoli, insomma, rispetto alle possibilità terapeutiche che queste ricerche portano, oppure hanno un valore prevalentemente, insomma, di ricerca statistica rispetto allo stato di salute della popolazione?
Non credo che la scienza di base si limiti poi a restare tale. Insomma, io credo che forse la genetica ha forse un po' deluso per le grandi aspettative che in essa venivano riposte ai fini terapeutici, non tanto ai fini diagnostici, però credo che indubbiamente ci sarà in futuro una ricaduta, perché ipoteticamente potresti anche arrivare a identificare delle costellazioni genetiche a rischio, per cui in futuro con dei chip bedside potrebbe essere possibile una diagnostica rapida, come lo è per certe malattie monogeniche.
Cristian Pataro, c'è peraltro un caso del quale hai scritto nel tuo articolo, rispetto al quale la genetica è effettivamente riuscita a dare un nome, o meglio una sigla, al gene che mutato poi causa una specifica malattia?
Sì, citavo l'esempio forse più famoso in nefrologia, che è la malattia del rene policistico, per cui si sa che una mutazione particolare in uno di due geni può portare una delle due forme della malattia del rene policistico. In questo caso qua, come è nel caso di altre sindromi, la mutazione del gene è sufficiente per garantire che la malattia si svilupperà sicuramente. Questo è molto diverso dalle malattie croniche, per cui una persona non è, anche quando si parla di ereditarietà, non eredita il gene rovinato, eredita tante piccole variazioni nel DNA, per cui è un po' più suscettibile di un'altra persona a sviluppare insufficienza renale. Poi in realtà, se questa persona farà una vita sana e sarà poco esposta a fattori di rischio ambientali o avrà un comportamento molto sano, non svilupperà mai nulla, e quindi la preoccupazione che sarebbe potuta arrivare dalla genetica non ha luogo di essere.
Insomma, vale la regola generale, sia che ci sia la ricerca genetica oppure no, insomma, vivere in maniera sana aiuta in ogni caso al di là del gene rovinato, come
sì,
giustamente
diciamo
ce l'ha detto Cristian Pataro.
Forse
Pattern.
La novità grande che sta portando la genetica... Noi siamo abituati a pensare a che cosa per esempio aumenta il nostro rischio di malattie cardiovascolari. Sappiamo che magari l'alcol è un famoso fattore di rischio, una dieta ricca di grassi saturi è un grosso fattore di rischio. La genetica porterà ulteriori fattori di rischio che sono alcune combinazioni genetiche. Quindi qual è il risultato tangibile in termini di politica sanitaria? Che tra 10 o 15 anni saremmo molto più preparati nella fase di prevenzione, sapremo identificare prima quali sono persone a rischio, non solo perché hanno una dieta che è rischiosa, ma anche perché combinano questa dieta con un patrimonio genetico che è più suscettibile. In questo senso la genetica si sta rivelando di grande utilità, portando anche la sorpresa che tutti pensavano che ci fossero 3 o 4 geni che regolavano le malattie principali di cui soffre per esempio il nostro mondo occidentale. In realtà questi geni sono decine o centinaia, e quindi le combinazioni da trovare saranno veramente
avvincenti.
Avete un bel lavoro davanti. Quindi la statistica avrà ancora lavoro davanti a sé.
Abbiamo citato la mutazione, noi oggi vogliamo anche scherzare su questa cosa, per cui vi proponiamo adesso una canzone che è mutata sostanzialmente, perché chi non conosce Billie Jean di Michael Jackson, beh, questa è la versione che Chris Cornell, deciderete poi se è un gene rovinato oppure no, ha fatto di questa canzone. Io ringrazio però il dottor Peter Riegler, nefrologo, che ci ha raccontato dal fronte, insomma, cosa vuol dire avere a che fare con malati di reni da un lato, e anche con ricercatori che in maniera anche molto complessa affrontano la questione dal punto di vista genetico. Grazie anche a Cristian Pataro, che in poche parole ci ha chiarito effettivamente quale può essere il potenziale in più fornito dalla ricerca genetica rispetto in particolare alla prevenzione, più che a taumaturgici interventi insomma risolutivi. Allora, grazie ancora, ascoltiamoci questa mutazione genetica, appunto, Valentina Bergonzi di Billie Jean.
She was more like a beauty queen from a movie screen. Said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She says, I am the one who would dance on the floor and around. Said her name was Billie Jean, and she caused a scene, and every head turned with eyes that dream, being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love, careful. days and 40 nights.
E questa era la mutazione genetica, Valentina, che avevamo annunciato, della canzone famosa di Michael Jackson. E continuiamo oggi a sfogliare Accademia, che è dedicata in gran parte, nella sua parte principale e sostanziale, proprio alla ricerca genetica. E salutiamo un altro ricercatore di EURAC, Valentina.
Per la verità ne abbiamo qua due di ricercatori,
vero.
Paolo, uno è Alessandro Dregrandi, genetista dell'Istituto di Medicina Genetica. Al suo fianco siede Maurizio Faccheris, che è neurologo, che anche segue progetti all'interno dello stesso istituto. Ma il primo, Alessandro Dregrandi, è protagonista anche di uno degli articoli principali di Accademia, che è dedicato ad uno studio dedicato a sua volta allo studio dell'enzima gamma GT, che ha tra l'altro, al di là della consistenza scientifica dello studio, una caratteristica molto particolare, perché riguarda una famiglia allargata che ha pensato di rivolgersi all'Istituto di Medicina Genetica per sottoporre il proprio caso e per chiedere una consulenza di carattere genetico per capire che cosa non funzionasse all'interno della loro salute, insomma.
Allora, buongiorno Alessandro Dregrandi. Beh, questo è curioso che ci dice Valentina. Di solito si immagina il contrario, di solito si immagina i medici che vanno a chiedere di farsi dare il proprio DNA. In questo caso una famiglia che registrava dalle proprie analisi del sangue un'anomalia particolare ha chiesto a voi di andare ad indagare su di loro.
Infatti qui è un esempio abbastanza curioso, in quanto queste persone sono perfettamente sane. Su vari livelli, cioè, diciamo che se sviluppano malattie sono malattie del tutto comuni e non correlate con questa anomalia che loro portano. E tuttavia questa anomalia, pur non dandogli fastidio a livello di sanità, gli dava fastidio quando saltava fuori, quando facevano gli esami del sangue, e i medici stessi si imbarazzavano e rimanevano bloccati davanti a questa anomalia, perché un enzima prodotto dal fegato sviluppa un'attività altissima, per cui una persona non dovrebbe neanche essere viva con questi valori.
Mentre invece questi pazienti
erano
sani,
vivi e vegeti. Vivi e vegeti, e non so, se nel caso uno venisse ricoverato, dovesse fare un'operazione, cioè i medici rimanevano interdetti e si bloccavano, e magari questo gli provocava dei problemi.
E questo
degli
è un
allarmi.
Caso molto concreto di come una ricerca genetica mirata a questo problema può in effetti avere una ricaduta molto concreta su queste persone una volta che si trovasse in una situazione di emergenza come quella citata da Alessandro Dregrandi.
Sì, può avere ricadute dirette per loro, e può avere anche delle ricadute indirette sul piano sanitario, perché poi magari mette in luce dei meccanismi molecolari che sono generali e generalizzabili alla popolazione.
Alessandro Dregrandi su questi casi ha indagato a lungo. Sì. Ha proprio preso a cuore questo caso, sottoponendo la possibilità di analizzarlo proprio al gruppo, al team che ad EURAC lavora proprio in campo di ricerca genetica, ed è giunto alle prime conclusioni.
Sì, sono giunto alle prime conclusioni. Abbiamo trovato una mutazione in un gene che è correlato con questo valore, con questo enzima, e abbiamo capito quali sono le basi molecolari. L'interessante è che, capendo le basi, come funziona questo enzima, dopo si può allargare il discorso fino ad arrivare a distinguere dove c'è un influsso della genetica nella popolazione, nelle persone che normalmente hanno dei valori alti, magari non paragonabili a quelli della famiglia, però comunque alti, e dove invece questi valori possono indicare veramente qualcosa, una patologia. E quindi questo porta una differenziazione e anche la capacità dopo di uno screening diagnostico, che porta a risparmiare soldi sul piano locale.
Peraltro l'articolo che racconta questa storia, questa famiglia Index, che è appunto in qualche modo simbolo o perlomeno centro d'attenzione della ricerca genetica in questo specifico caso, questo tipo di problema genera anche diffidenze tra il medico curante e coloro che sono portatori di questa anomalia, perché molto spesso questa attività esagerata, insomma, di questo enzima è legata ad esempio all'alcolismo, e ovviamente il paziente dice no, io non sono alcolista, ma spesso non viene creduto.
Infatti in Austria addirittura si prevedeva di cancellare, si parlava di cancellare questo esame.
Che possiamo fare tutti noi, che tutti noi facciamo.
Sì, sì, è un esame di routine che si fa, però perché portava problemi, primo perché non è indicativo, quindi a seguito di un valore elevato dell'attività bisogna tornare con altri esami più specifici e quindi provoca costi al sistema sanitario, e poi provocava soprattutto sfiducia tra il paziente e il medico curante, perché il medico curante dice: ma come, tu hai un valore alto, qualcosa fai, mangerai,
mi nascondi qualcosa,
e l'altro dice: ma no, io non faccio nulla. E quindi
questo è un caso molto concreto che Alessandro De Grandi ha appunto esaminato, analizzato e svelato in qualche modo nei suoi meccanismi, che avrà quindi una ricaduta anche proprio a livello generale sull'approccio di fronte a questo tipo di anomalia, che sicuramente il professor Demetrio Neri avrà ascoltato e registrato con interesse. Lo salutiamo innanzitutto, professor Demetrio Neri, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Docente di bioetica e componente del Comitato Nazionale di Bioetica, che avrà ascoltato questo caso che in effetti un po' capovolge quello che di solito noi ci immaginiamo rispetto alla ricerca genetica. Lo ribadisco ancora una volta, spesso si ha l'idea che appunto noi proteggiamo, ci chiudiamo in noi stessi non appena si prospetta la possibilità o l'idea di essere analizzati dal punto di vista genetico. In questo caso una famiglia ha scelto di mettere sul tavolo le proprie carte genetiche. Qui il problema di bioetica comunque si pone, perché è una tecnica che una volta non c'era, adesso c'è, e pone ovviamente problemi di comportamenti e di deontologie. Professor Demetrio Neri, di fronte a questo caso...
Sì, non c'è dubbio. Tra l'altro questo mi ricordava che non più di una decina di anni fa, quando per esempio in Italia si cominciò a parlare di farmacogenetica, noi trovavamo grosse difficoltà per fare accettare questi protocolli che avevano una parte di farmacogenetica dai comitati etici. Cioè il termine genetica suscitava subito una reazione negativa o comunque di cautela, e quindi il fatto che invece questa famiglia abbia cominciato a preoccuparsi, a chiedere l'intervento di un esperto, è una cosa molto positiva, perché ecco, io faccio un esempio se vuole molto banale, ma oggi noi siamo tutti convinti, buona parte di noi sono convinti, che la ricerca in genetica può riservare per tutti noi, per l'umanità, ovviamente prima magari nelle parti ricche nel mondo, poi nel resto del mondo, ma questo è normale, dei grandi benefici. E si tratta di sapere gestire sia la fase della ricerca, ma soprattutto la fase dell'informazione in modo corretto. Su questo forse non ci siamo ancora. Io ho letto l'articolo che mi avete mandato, è davvero molto interessante questo caso. Ne conosco qualcun altro, per esempio c'è un centro di neurogenetica che lavora all'ospedale di Lamezia Terme sul morbo di Alzheimer, che lavora proprio su alcune famiglie per ricostruire un po' la distribuzione dei geni che sono coinvolti nell'Alzheimer. Oggi abbiamo visto sui giornali il lancio negli Stati Uniti di questo grande progetto, non l'ho ancora approfondito ma ho letto solo il titolo, 100.000 bambini verranno sottoposti a uno screening di popolazione che dovrebbe mirare, ma non so proprio se questo sarà l'obiettivo vero, dovrebbe mirare a stabilire quanto contano i geni e quanto conta l'ambiente nello sviluppo di ognuno di noi. Siamo in una fase veramente molto importante della ricerca in questo campo, e sarebbe proprio augurabile che il caso di De Grandi forse è un caso fortunato, lui ha trovato chi ha finanziato la sua ricerca, ma questo tipo di ricerche purtroppo non sempre godono di finanziamenti che permettano loro di andare avanti. Under my love, wake up to your window, the day calls in billows, it's echoing moonlight on to the blue nightmare of your heart. In cozy red rainbow, it's shaking off halos and the memory of our sacred so-and-so. Take my hand, sweet, complete your release.
some bury your feet, and married we'll be. Alone in receiving ours is a feeling not that they would see. They don't know that we could be the way your cradle escaped the sea. And your raven haired mama caught twins in the shadow of your family tree. Your haunted heart and me brought down by the old ideas. Time has come. And in the shadow of the gallows of your family tree, there's a hundred.
E questa era una canzone che si intitola Family Tree, l'albero in fondo della famiglia, l'albero genealogico, qualcosa che Alessandro De Grandi è andato a analizzare ben bene nel caso che ci ha illustrato poco fa e che vi stiamo raccontando insieme anche al dottor Maurizio Faccheris e al professor Demetrio Neri, che è docente di bioetica e fa parte del Comitato Nazionale di Bioetica, e al quale voglio proprio chiedere se questa idea di mettere sotto screening 100.000 bambini fa paura oppure no?
Beh, personalmente non mi fa paura. Io ho sempre pensato che la conoscenza sia un bene. Ovviamente ogni individuo poi ha il diritto di non sapere, è previsto anche dalle nostre normative. Però dobbiamo renderci conto che nel caso della conoscenza genetica c'è una qualità nuova. Le informazioni genetiche sono informazioni condivise, non riguardano più solo me, riguardano anche gli altri, i membri della mia famiglia e così via. Lei pensi per esempio, qui c'era il caso di questa di questo enzima particolare, ma noi conosciamo anche per esempio malattia di sorgenza tardiva, pensiamo al morbo di Huntington, è presintomatico fino all'età in cui poi sappiamo persino, possiamo predire persino quando avverrà la malattia, fa il suo esordio, l'individuo non sente nulla, ma se noi lo sappiamo prima, beh, questo individuo potrà programmare meglio la sua vita, fare scelte riproduttive adeguate, perché qui ecco sono coinvolti anche altri, non riguarda più solo noi stessi. Quindi con tutte le cautele possibili e anche con tutti gli strumenti che oggi abbiamo, per esempio la consulenza genetica, nessuno deve andare dal genetista semplicemente perché ha un timore e così via e poi non trova un punto di appoggio per comprendere esattamente le informazioni che gli vengono date. Negli Stati Uniti la consulenza genetica è una professione molto importante e in Italia ancora non siamo riusciti a farla diventare per esempio una laurea di livello universitario, qui ci sarebbe molto da lavorare, proprio perché in questi settori, ecco, perché ricordavo prima quelle reazioni quasi di rifiuto persino da parte dei comitati etici ospedalieri, che quindi erano formate da persone esperte nei confronti dei protocolli di farmacogenetica che poi sui quali poi abbiamo lavorato a lungo anche al Comitato Nazionale per la Bioetica, credo nel 2003 abbiamo preparato un documento proprio sulla farmacogenetica e la proteomica, anche se la seconda parte non l'abbiamo potuta sviluppare. Ci siamo resi conto, anche leggendo un po' le analisi che venivano fatte da esperti, che c'è molto da lavorare proprio sulla informazione. Bisogna che la gente sia informata che in questo settore possiamo ottenere dei grandi benefici, ma che non è né il caso, diciamo così, di elevare steccati di paura e neanche ovviamente di idolatrare quasi lo scienziato, perché chissà che cosa può fare. La scienza non ha bisogno di essere idolatrata per produrre i suoi buoni risultati, però ecco, l'informazione da parte delle autorità pubbliche, dei comitati etici in questo settore è veramente cruciale.
Insomma, uno spirito critico, che vuol dire appunto privo di preconcetti, ma che è aperto insomma ad accogliere. Ci è piaciuto l'esordio insomma di Demetrio Neri. La conoscenza è sempre comunque positiva, anche perché questa sua riflessione sicuramente Maurizio Faccheris e il suo gruppo la sta facendo, perché c'è in campo un progetto che in questi giorni, proprio in queste settimane, sta per essere discusso e poi verrà proposto alla popolazione, di scrivere
screening, proprio così come si fa negli Stati Uniti, anche qui in Alto Adige, un progetto che si chiama anche molto confidenzialmente Chris, che potrebbe diventare un nostro compagno di tutti noi altoatesini sudtirolesi, e che prevede che cosa? Prevederà o prevederebbe che cosa, Maurizio Faccheris?
Allora, innanzitutto partiamo...
Usiamo le parole giuste.
Esatto, no, nessun problema. Allora, partiamo proprio dalla definizione, dall'acronimo, da Chris, perché dentro questa parola quasi tutti gli studi epidemiologici utilizzano i nomi di persona quasi, no? Per essere più facilmente ricordati, eccetera. Però dentro questo acronimo praticamente c'è tutto il concetto di questo studio. CRIS sta per Cooperative Health Research in South Tyrol, e vuol dire uno studio di ricerca, ovviamente, sulla salute in Sud Tirolo, quindi qui in Alto Adige, ma la prima parte è cooperativo, cioè dove ci rendiamo conto dove questo studio non può, non avrà luogo, non potrà decollare se non ci sarà la cooperazione di più personaggi insieme. Nella fattispecie la ricerca di sicuro, quindi noi ovviamente ci mettiamo il nostro meglio per portare avanti sia da un punto di vista di tecnologia, da un punto di vista di strumenti eccetera, ma assolutamente importante il ruolo della sanità e la popolazione, cioè questi studi non avvengono se la popolazione non si rende disponibile a donarci un po' del suo tempo e in questo caso anche un po' del suo sangue
del suo DNA.
Ora, questo studio non è uno studio solamente genetico. Ok, questa è una cosa che a noi preme moltissimo specificare. Mi fa molto piacere che il professor Neri abbia per esempio accennato al discorso dell'Huntington, perché l'Huntington è forse una di quelle patologie in neurologia dove la genetica ha contribuito a creare un test diagnostico. Quindi noi sappiamo esattamente che andando a cercare una tripletta o il numero di triplette, che è praticamente un numero di basi nucleotidi nel DNA, riusciamo a definire se una persona svilupperà la malattia di Huntington oppure no. In questo studio noi non abbiamo nessun fattore diagnostico, non cerchiamo nessuna diagnosi in particolare.
Quindi di nessuno di noi si saprà se da qui a qualche anno ci ammaleremo di qualcosa.
Allora,
in maniera mirata, insomma, sarà quello lo scopo.
Bravissimo, cioè in maniera specifica non potremmo mai dire se io come Maurizio Faccheris o il dottor De Grandi qui presente, se ci darà un pezzettino del suo sangue, poi probabilmente non succederà, ma perché non abita in Valve Nostra, vi spiegheremo perché dopo, si ammalerà di una malattia precisa. Questo studio non è diagnostico, non è personale, ma prevede appunto l'insieme di molte persone e diciamo, le informazioni che derivano da moltissime persone. L'obiettivo di questo studio quindi è quello di cercare possibili fattori di rischio sia genetici ma ovviamente anche ambientali di patologie comuni. Abbiamo sentito parlare prima di malattie renali, abbiamo sentito parlare di patologie cardiovascolari, malattie metaboliche, il diabete per esempio. Ora, quanto queste patologie influiscono e comunque non solo da un punto di vista di salute sulla persona, cioè la nostra salute, ma anche da un punto di vista economico sul sistema sanitario eccetera eccetera, se noi riuscissimo in un futuro a trovare, proprio nel concetto di cui si parlava e si accennava prima, terapie specifiche, indirizzare in maniera maggiore le nostre terapie, le nostre attenzioni, anche a seconda delle predisposizioni genetiche che una persona può o meno avere, a seconda dei fattori di rischio, perché noi continuiamo a dire le patologie complesse si chiamano in questo modo, sono complesse perché è un insieme, un'interazione tra fattori di rischio ambientali e genetici. Ma quali sono questi fattori di rischio ambientali? Cioè noi comunemente pensiamo al fumo, all'alcol, al caffè, ai pesticidi, però in realtà abbiamo un punto visto come tante persone che sono esposte a questi fattori alla fine non sviluppano la malattia, quanti invece che presumibilmente hanno una vita completamente sana, invece anche in età giovanile sviluppano una malattia.
Il vostro istituto ha già svolto ricerche in Val Venosta, per la verità, raccogliendo alcune migliaia di campioni in quelli che sono stati definiti microisolati genetici.
Benissimo.
Cioè quelli che avevano da un punto di vista genetico una minor contaminazione rispetto ad aree e circostanze. Ora, quali sono i nuovi criteri che invece andrete ad utilizzare per collezionare questo nuovo...
questi sono i campioni.
Campioni.
Sembra una parola un po'...
In tutta la Valve Nostra.
Bravissimo. Allora, esatto. E lo studio è chiamato appunto cooperativo in Alto Adige, no? Quindi su Tirol. È chiaro che la nostra grande ambizione è prima o poi avere uno screening di tutta la provincia, di tutto l'Alto Adige. Ora, fattivamente questo non è pensabile nei brevi tempi. Quindi, proprio perché abbiamo già svolto degli studi in Val Venosta e grazie proprio a incredibile disponibilità dei partecipanti appunto valnostani, abbiamo deciso di iniziare proprio in Val Venosta. Quindi chiameremo questo studio Chris Finchgau, come per dire, una prima parte inizia in Val Venosta. A sua volta, la Val Venosta comunque sia, non è che sia una valle piccolina, per cui grazie a un'altra appunto generosità e disponibilità dei collaboratori dell'ospedale di Silandro, noi avremo intenzione di partire proprio da Silandro come comune e poco alla volta espanderci, sempre appunto a seconda delle disponibilità economiche, dei finanziamenti e tutto, che poco alla volta riusciremo ad ottenere. Qual è la grande differenza di questo studio rispetto allo studio Micros, che nasceva appunto sui microisolati? Questo è uno studio di popolazione. Ora, mentre lo studio sui microisolati, diciamo, aveva come obiettivo la ricerca di connessioni familiari, cioè come ha appena definito appunto Valentina, il concetto di avere una più o meno omogeneità da un punto di vista genetico e da un punto di vista ambientale, in questo caso invece a noi interessa avere uno studio di popolazione, il più simile a quello che succede nel mondo. Quindi a questo punto è vero che magari le valli sono più o meno isolate, ma è vero anche che persone, per esempio come me, arrivano e vengono a vivere in Alto Adige e portano quindi un background diverso. A quello che noi interessa da questo punto di vista è fare uno screening completo della popolazione. Difatti questo è uno studio di popolazione, quindi epidemiologico, dove la genetica non ha solamente, cioè non ha il ruolo fondamentale o predominante, ma ha un ruolo importante tra i tanti, quindi noi raccoglieremo fattori di rischio ambientali tramite interviste, per esempio, o questo ci piacerebbe fare, nella popolazione. Iniziamo solamente in Val Venosta, questa è la nostra grande ambizione, di cui parlavamo anche questa mattina appunto in una riunione particolarmente animata, e prima o poi riuscire a portare, ecco, questo progetto in tutta la provincia.
Chris Finchgau quando dovrebbe partire?
A noi sarebbe piaciuto che partisse subito
adesso
ieri. No,
prevedibilmente,
diciamo che se siamo ottimisti ci piacerebbe entro la fine di quest'anno iniziare a reclutare. Quando reclutare significa semplicemente chiedere ai partecipanti di volontariamente partecipare, non è ovviamente un obbligo per nessuno.
Chiaramente offrirete anche un servizio di informazione
affiancato
a quello di raccolta dei campioni.
Assolutamente, e questo probabilmente, ecco qua, il professor Neri ci può anche dare. Noi abbiamo una persona che mi piacerebbe appunto anche ringraziare pubblicamente, la dottoressa Deborah Mascalzoni, perché sta facendo un lavoro eccezionale, una finezza di responsabilità dal punto di vista di privacy, da un punto di vista di informazione, la raccolta di dati, come raccogliere come noi conserviamo dati sia sensibili, cosiddetti, quindi i nomi e cognomi che non potranno mai essere rilasciati al pubblico, perché nel momento stesso in cui noi facciamo le interviste e raccogliamo sangue viene affidato un codice, e questo codice è l'unica cosa che verrà associata al campione, quindi diciamo cose di questo genere, per cui diciamo che abbiamo una serie di competenze proprio per evitare
utilizzi impropri.
Bravissimo, ecco.
Professor Neri, abbiamo sentito anche precedentemente come poi questi dati debbano essere statisticamente elaborati, e spesso e volentieri si chiede il supporto di un confronto con altri consorzi nazionali e internazionali. E come viene garantito il trattamento dei dati e quindi anche la privacy delle persone, oppure la disponibilità o meno delle persone, il diritto delle persone a sapere o non sapere nel momento in cui poi queste informazioni vengono messe in comunione con altri consorzi? Esiste un comitato di bioetica allargato oltre i confini nazionali?
No, purtroppo non esiste, e il problema è veramente importante, perché se ne sta discutendo anche a livello europeo, ne stiamo discutendo anche nel Comitato Nazionale. Siamo ancora molto indietro per quanto riguarda proprio tutta la gestione delle banche di materiale biologico. C'è una direttiva europea che presto verrà recepita anche in Italia, che riguarda anche gli aspetti tecnici e riguarda anche gli aspetti di tipo etico, che sono soprattutto concentrati sul momento dell'informazione, quando l'informazione non è corretta, puntuale, apertissima, viene meno qualcosa, cadremmo un po', se ricordate, le polemiche quando ci fu il caso della Decode in Islanda, e non funziona bene nulla. La seconda cosa riguarda proprio il consenso informato, che è uno strumento generale della medicina. Nessuno può avvicinarsi a una persona se non ottiene il suo consenso, ovviamente, fosse anche un medico, naturalmente. E nel caso della ricerca genetica, il consenso informato ha delle particolarità che derivano proprio dalle particolarità della conoscenza dell'informazione genetica. Io sono convinto che bisogna evitare quello che viene spesso chiamato l'eccezionalismo dell'informazione genetica, come se appunto fossero informazioni che hanno un carattere eccezionale rispetto alle altre informazioni sensibili che tutti conosciamo. Non è così, ma sicuramente sono informazioni molto delicate. Io credo, almeno da quello che ho sentito, che in questa ricerca i campioni verranno subito anonimizzati e quindi assicureranno assolutamente la privacy. Però voi pensate che ci sono anche ricerche nel corso delle quali noi possiamo apprendere qualcosa che può essere molto utile per la salute di quella determinata persona, e quindi avremo poi bisogno di tornare sulla persona. Qui a livello europeo si sta pensando all'istituzione di una sorta di agenzia, che però sarebbe una cosa molto costosa, che permetta di fare la doppia codifica. Il reperto viene anonimizzato perché ha solo un codice, ma che è legato a un altro codice che è legato alla persona. Solo quando, ma non siamo ancora in questa fase, sarà poi necessario tornare operativamente su quella persona perché abbiamo informazioni importanti per la sua salute, i due codici potranno essere messi in rapporto. E ancora però non ci siamo, ancora in questo terreno abbiamo un panorama molto variegato. Ci sono banche di materiale biologico in molte istituzioni di ricerca che sono poi scollegate l'una dalle altre, e questo per esempio potrebbe far correre il rischio di ricerche ripetitive. Abbiamo anche una commercializzazione, ci sono grandi istituzioni che comprano materiale biologico che è stato recuperato per esempio nel corso di operazioni chirurgiche, e anche lì non sempre è tutto chiaro. Si sta tentando a livello di istituzioni, sia il Comitato Nazionale ma anche il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, che proprio sta lavorando in questo settore specifico, di trovare il modo di uniformare non solo la legislazione italiana, soprattutto quella dell'Italia e degli altri paesi europei.
Perché sempre più spesso queste ricerche necessitano proprio la collaborazione di istituti ed enti appunto sovranazionali. Quest'ultima considerazione del professor Demetrio Neri mi fa fare l'ultima domanda ad Alessandro De Grandi, che è rimasto qui ad ascoltare tutto quanto, perché lui nel suo articolo rilascia una dichiarazione che mi è piaciuta proprio tanto, e che dice che la genetica attualmente ha a che fare con i teenager. Ci può essere una genetica che ha a che fare con i neonati e una genetica che ha a che fare con i teenager. Oggi il livello di sviluppo anche della genetica è arrivata a cercare di educare teenager, che sappiamo sono sottoposti a migliaia di stimoli e di possibilità. Vuole chiarirci questa metafora, perché rende conto da un lato dello sviluppo della ricerca genetica, dall'altro dell'aumentare della complessità nel trattarla, che è un po' quello che Demetrio Neri ci lasciava presagire.
Sì, la metafora era per spiegare un concetto, per semplificare un concetto, nel senso che come si investe nell'educazione di un bambino, tutto quello che si fa si rifletterà comunque sullo suo stato adolescenziale e su quello che poi sarà come persona. Quindi la complessità va via via aumentando, e questo veramente si può generalizzare a moltissime cose, alla ricerca genetica in particolare, perché appunto siamo passati da studi monogenici e così a studi molto più complessi, come abbiamo visto nelle interviste precedenti, e da cui magari si partiva dal singolo individuo, dal singolo caso, gruppo familiare, e si arrivava al generale. Adesso stiamo facendo un po' il contrario, cioè si parte dal generale e si va allo specifico, cioè questi grossi studi, si citavano i 100.000 bambini prima, oppure questa raccolta in cui si raccolgono centinaia e centinaia di migliaia di persone, ha senso studiarli tutti insieme, ha senso avere questi dati, non interessa al ricercatore avere la singola persona per avere poi dei risultati che sono applicabili alla singola persona.
Allora, come vedete, i temi sul tavolo sono tanti, però un'informazione, un paio di informazioni sicuramente sono uscite da questa chiacchierata, che e sappiamo quanto la parola, adesso lo capiamo ancora di più, informazione, quindi raccontarvi anche queste cose sia in qualche modo abbia una ricaduta sul successo o meno di determinati progetti. Uno è che partirà anche in Alto Adige, sempre su base volontaria, quindi lanciamo l'appello al casting, diciamo così, ai volontari per sottoporsi a questa ricerca che partirà dalla Val Venosta, poi si allargherà sempre di più, che la nostra ricerca genetica è un po' allo stadio adolescenziale, per cui sicuramente è complicato e quindi va trattato con i guanti. E poi abbiamo sentito anche da Demetrio Neri che le questioni che nascono, direi, mese per mese legate alla genetica sono legate proprio anche al fatto che la genetica diventa sempre più in grado di fare scoperte inattese per coloro stessi che maneggiano questi strumenti e quindi pongono sul tavolo questioni di etica inaspettate, inattese, inimmaginabili forse una decina, una ventina di anni fa. Allora noi in chiusura, Valentina, salutiamo i nostri interlocutori che sono Alessandro De Grandi, ricercatore dell'EURAC, il dottor Maurizio Facheris, neurologo che ha a che fare con questa ricerca in maniera diretta, che ha chiamato confidenzialmente Chris, che crescerà anche lui naturalmente, e grazie anche al professor Demetrio Neri, bioetico e componente del Comitato di Bioetica Nazionale. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Peraltro posso dire, Maurizio Facheri suona anche in un gruppo rock.
Sì, questa è la parte più, forse migliore.
Il gene migliore o il gene malato, come
no,
diceva?
No, questo è il gene migliore. Il gene migliore.
Questo grazie. Non è rovinato.
Grazie a tutti, allora. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Such a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, at movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I'll spend it with you. Oh, such a perfect day. E così, Valentina, noi continuiamo a sfogliare il numero di accademie, ci siamo dilungati sul tema della genetica perché quello è il cuore sostanzialmente di questo numero. Adesso sfogliamo le altre pagine e andiamo un po' a spulciare tra alcuni degli articoli più interessanti. Uno ci ha colpito perché è scritto in inglese e parla di toponomastica, che è un tema che dalle nostre parti va per la maggiore. Questa volta però avete scelto un taglio molto interessante, siete andati a consultare un giornalista rumeno che abbiamo contattato al telefono poco fa anche noi, che adesso ascolteremo tra poco, il quale ha fatto un esame della toponomastica nei Balcani, andando a vedere in alcune città quanto i nomi delle vie siano stati stravolti più di una volta, seguendo sostanzialmente l'evoluzione storico-politica dei rispettivi paesi.
Esatto, Marius Cosmeanu, che peraltro nel 2008 ha vinto il premio come giornalista migliore all'interno, riconosciuto dall'Associazione dei Quotidiani di Lingua Minoritaria Midas, e ha cercato di mappare come è evoluto il cambiamento dei nomi delle strade nelle principali città dei Balcani, e ha riconosciuto in questo uno dei sistemi più spiccioli, più semplici, più banali per imporre un'ideologia in forma molto ampia sulla popolazione. Il problema è che a distanza di tempo chiaramente si pone un problema di fare i conti con la storia e quindi di riflettere e sull'utilizzo corrente dei nomi, anche sul valore simbolico che i nomi di queste strade potevano avere. In particolare, Cosmeanu suggerisce quest'idea del fare un reset del computer, come quando sulla tastiera della computer si schiaccia Ctrl Alt and Canc e si resetta completamente la toponomastica di una città. Questo è quello che è successo a Bucarest, a Tirana, a Sarajevo, in varie città, Belgrado, in varie città dei Balcani, e che ha avuto come risultato, per esempio, il fatto che Tirana e Bucarest vengono da lui definite delle città più macho delle altre.
Allora, sentiamo che cosa ci ha risposto a questa domanda, e gentilmente Valentina Bergondi ci farà la traduzione della telefonata che abbiamo fatto durante uno spostamento del giornalista rumeno, appunto, da una città all'altra, proprio in quelle zone lì.
I make measurement. I took the list of street names from 89 and from 2009,
Ho fatto dei rilievi, ho mappato i nomi delle strade di 6 capitali europee tra l'89 e il 2009 per categorie. Per ogni città ho individuato 30 categorie. Ho catalogato i nomi delle vie suddividendoli per riferimenti a personalità politiche, ad elementi naturali, ad elementi religiosi e altri ancora. Poi ho calcolato per ogni categoria quale fosse l'evidenza in ogni, la percentuale di comparsa in ogni capitale e ho dedotto che Tirana e Bucarest fossero le due categorie dove gli elementi relativi a leader militari o religiosi erano i più prominenti tra le capitali europee analizzate: Berlino, Sofia, Belgrado, Bucarest e Tirana.
E questo era Marius Cosmeanu che nel numero che stiamo sfogliando adesso di Accademia racconta la storia dei nomi di tante città dei Balcani e sottolineo ancora la faccenda che appunto a Tirana ci sono intere strade importantissime che non hanno nome e che per questo motivo gettano nello sconforto gli impiegati delle poste che quando ricevono le lettere non sanno concretamente, non è una barzelletta, è la verità, dove recapitare i pacchi e la corrispondenza.
Ma anche gli autisti delle ambulanze che danno appuntamento ai pazienti ad incroci di via dove sono riconoscibili dei negozi perché non sono in grado altrimenti di raggiungerli.
Mentre sali nel silenzio della sera, ti domandi senza luna tra le spine chi ha tracciato e a cosa serve una frontiera. Cosa c'è di là dal passo oltre il confine? Ma se guardi tra le stelle della notte, non vedrai steccati solo l'infinito. Non c'è traccia delle guerre e delle lotte, spade, lance, solo ferro arrugginito. D'anima, di fumi e di liquori, dimostrava inconsistente il vecchio mito di un confine che divide ciò che è unito. Mentre arranchi sui sentieri della sera, vuoi sapere senza luna tra le spine chi ha tracciato e a cosa serve una frontiera. Passo oltre il confine.
La canzone che abbiamo appena ascoltato fa parte di un progetto musicale letterario insieme che sabato, il prossimo sabato, alle ore, a partire dalle ore 16, verrà presentato a Castel Tirolo, nei pressi di Merano, all'interno di un progetto che si intitola Tirolo come sei, che ha visto partecipare musicisti e scrittori che si sono interrogati proprio sul tema dell'essere, dell'identità, in qualche modo tirolese. È un progetto che segue sostanzialmente il bicentenario oferiano, che il 2009 appunto è stato celebrato e che adesso produce questo appuntamento musicale che, lo ripeto, è alle ore 16 a Castel Tirolo questo sabato 20 febbraio. E Valentina, noi oggi abbiamo parlato a lungo di ricerca genetica, adesso anche noi, guardando tra le stelle, guardiamo magari anche gli elicotteri che spesso in situazioni di emergenza intervengono in aiuto di sfortunati o, ahimè, sprovveduti, insomma, frequentatori delle montagne, e salutiamo il dottor Herman Brugger. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Il quale è a capo di un neonato istituto all'interno di EURAC, quasi unico al mondo. Ce ne sono altri simili che lavorano su questo stesso tema, ma quello di Bolzano avrà una marcia in più, prima di tutto perché si trova proprio nel cuore delle Dolomiti, in un ambiente che con soprattutto la medicina di montagna si deve confrontare volente o nolente, e lo fa in maniera professionale già da tempo.
Infatti lasciamo la medicina genetica per rimanere comunque in campo medico. Herman Brugger è il direttore del neonato Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna Esiste un'associazione a livello internazionale che raccoglie gli studiosi che si occupano di questa speciale disciplina. Esistono alcuni centri che hanno la loro attenzione, il loro campo di principale interesse in quelli che sono i soccorsi nelle aree estreme, quindi montagne per esempio, ma anche deserti. Però l'istituto dell'EURAC vuole fare un po' da piattaforma anche proprio per permettere alle persone che nel futuro vorranno continuare a occuparsi di questa disciplina di avere un riferimento. Hermann Brugger, il vostro istituto già incomincia ad avere una sua struttura, incomincia a raccogliere contributi e ad avviare i primi progetti.
Siamo già in pieno lavoro. Abbiamo iniziato qualche mese fa con gli studi. Non è un istituto sulla medicina di montagna, perché la medicina di montagna è un campo molto vasto e ci sono altri istituti che se ne occupano nel mondo, però questo istituto è proprio un istituto della medicina d'emergenza in montagna e su questo campo siamo ancora i primi.
Cos'è che fa la differenza tra la medicina di montagna e la medicina d'emergenza in montagna?
La medicina di montagna riguarda tutte le malattie che possono crearsi ad alta quota.
Quindi le nausee, quindi le emicranie,
il mal di montagna, l'edema polmonare per esempio, l'edema cerebrale che è la forma più seria di tutte. È soprattutto un campo di prevenzione, mentre noi abbiamo il punto sulla terapia d'emergenza, cioè cosa succede quando una persona ha un incidente da montagna o una malattia acuta.
Questi sono anche territori abbastanza inesplorati, perché ad esempio nell'intervista che compare nel volume di Accademia, che oggi abbiamo preso come guida insomma per raccontarvi questa puntata di Zeppelin, dicevo, ci sono settori che lasciano anche stupefatti. Lei sostiene che quando ad esempio lo sventurato caso appunto di una dell'ipotermia, quando una persona viene travolta da una slavina e magari è costretta a rimanere in situazioni di raffreddamento a lungo, il corpo ha delle reazioni del tutto inattese. Sotto una certa temperatura si entra in una sorta di letargo apparentemente morte, ma in realtà tale da poter consentire addirittura una sorta di ritorno in vita.
Apparentemente morto. Appunto, è proprio questo punto che rende questa forma di malattia, cioè l'ipotermia, in una forma speciale, unica, che non si trova quasi in nessun campo della medicina. Questo riguarda l'ipotermia, cioè l'abbassamento della temperatura del corpo, ma anche per esempio l'incidente su un ghiacciaio oppure l'incidente da valanga. Lì l'ipotermia potrebbe essere anche associata a un trauma oppure al soffocamento, come nell'ipotermia da valanga. Qui sono casi specifici, cioè casi che non succedono tutti i giorni e non si trovano in nessun altro campo della medicina.
Proprio questa mattina sono usciti i risultati di uno studio condotto da un istituto canadese che riportavano una curiosità forse, ma che in realtà è stata provata scientificamente, cioè il fatto che gli sciatori più esperti si facciano molto più male, anche se meno frequentemente, degli sciatori invece più inesperti.
Quello che dici te è un fatto che stupisce, cioè capita agli esperti forse di più che agli inesperti, è una cosa che non si potrebbe neanche credere, però in verità se prendiamo la statistica vediamo che quelli che hanno un infortunio in montagna, soprattutto tra gli sciatori, parlo degli sci alpinisti, riguarda soprattutto, sono colpiti i membri dell'Alpenverein, del CAI, anche del soccorso alpino, cioè espertissimi. Però bisogna sapere anche che sono quelli che girano in più, sono quelli che fanno più scalate di tutti, di tutta la popolazione. Cioè, io sospetto che sia anche la frequenza.
Più che questo, insomma, l'errore, diciamo.
Sì, è un errore statistico, che questo anche sia da sottolineare.
Sì. Senta, dottor Brugger, in Alto Adige, sappiamo, è molto sviluppato il soccorso alpino. Ci sono diverse società, diversi gruppi, anche in gran parte volontari, che si dedicano in maniera molto professionale, benché volontari, a questa attività. Dovrebbero essere sostanzialmente loro i primi beneficiari delle vostre ricerche. Che collegamento, che legami ci sono tra il vostro istituto appena nato, appunto all'Eura, che queste vitalissime realtà sociali, associative che ci sono in Alto Adige?
Beh, ha ragione, perché soprattutto loro potrebbero avere il vantaggio dei risultati dei nostri studi. Noi siamo molto fortunati. Abbiamo un soccorso alpino tra gli più anziani, diciamo, di tutto il mondo, e bisogna dire che abbiamo un soccorso alpino che funziona talmente bene che siamo ai limiti superiori, diciamo quasi. Cioè, ancora migliorare questo servizio sarà molto difficile.
Bisogna migliorare chi va in montagna, sostanzialmente, sì. Tutti coloro che li soccorrono.
Il nostro lavoro però punta anche alle altre montagne, cioè noi vorremmo anche dare la base scientifica a migliorare il servizio di soccorso nelle altre zone del mondo, per esempio Sud America, Nord America. Nord America non è così sviluppato come noi. In Nord America, per esempio, negli Stati Uniti, non escono i medici, ma escono i paramedici. Non sia detto che siano peggio dei medici, però non c'è un medico sul posto, neanche in Canada, neanche in Inghilterra. Cioè, siamo in una zona molto privilegiata.
Hermann Brugger è, oltre che direttore di questo neonato istituto, anche docente all'Università di Innsbruck e ha alle spalle anche un'esperienza diretta di soccorso. È ancora volontario?
Sì, sono ancora volontario a Brunico.
È volontario a Brunico del soccorso alpino, e quindi ha forse l'opportunità di unire veramente quelle che sono gli approcci teorici alla materia e anche quella che è l'esperienza diretta. Io volevo chiedere, qual è l'elemento veramente fondamentale perché un soccorso sia di successo?
Il fattore più importante è sempre il tempo. Il tempo del recupero, il tempo di trasporto. Noi parliamo della prima ora d'oro, cioè se un trasporto o un trattamento preclinico dura oltre un'ora, la prognosi è già molto
più difficoltosa.
Molto più difficoltosa.
Hermann Brugger è il direttore del Neonato Istituto per la Medicina d'Urgenza in Montagna. Sappiamo che tra un paio di settimane partirà per Dallas, dove porterà la sua esperienza, l'esperienza sua dell'istituto e anche degli studi che da molti anni in Alto Adige vengono compiuti in questo campo. Lo ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie a lei.
Ci sentiamo al ritorno da Dallas, allora.
Senz'altro.
O da Dallas.
Grazie ancora.
Prego.
Verrà l'estate, sarà nel vento, nel fiato caldo dietro le persiane, nelle campagne gialle consumate, nelle strade vuote. Verrà l'estate senza avvisare, un treno lento che costeggia il mare. Marciapiede vuoto la stazione, ti farai trovare. Sempre ti aspetto, apro per te ogni finestra, respiro.
Beh sì, l'estate verrà prima o poi, anche se stiamo ancora parlando di slavine sostanzialmente. Abbiamo appena parlato di medicina d'emergenza in montagna, che in inverno vuol dire sostanzialmente slavine. In questa parte finale di Zeppelin dedicato ad EURAC, in particolare ad Accademia Valentina, noi adesso ci occupiamo, parlando di lavoro, l'estate rievoca il colore verde e i green jobs, i lavori verdi, sono il tema di un articolo del numero appena uscito, appunto, di Accademia, che abbiamo davanti ai nostri occhi.
e che è stato scritto da Elena Munari, che è qui. Buongiorno Elena, benvenuta.
Buongiorno.
La quale appunto sul suo articolo vede una sorta di parete di un frigorifero completamente ricoperto di erba. Non sarà quello il lavoro che spetta ai green workers, ma insomma il verde sicuramente c'entra. Valentina, cosa sono questi lavori verdi?
Elena ha passato in rassegna alcune delle figure che possono essere definite green workers, quindi quelli che sono i lavori cosiddetti ecosostenibili. Lo ha fatto perché Euraca ha lanciato un progetto che si dedica proprio a questo e anche per far capire che cosa venga riciclato attraverso questa etichetta, cioè vale a dire quali dei mestieri tradizionali possano essere resi più ecologici di quanto non siano oggi e quali invece lavori sono ex novo costruiti per adeguarsi a quelli che sono i cambiamenti del clima. Elena Munari, sei responsabile di questo progetto che da poco è stato lanciato e che ha come obiettivo principale quello della sensibilizzazione.
Il progetto appunto è un progetto di sensibilizzazione sulla tematica dei lavori verdi, quindi tutti questi lavori diretti a ridurre l'impatto delle attività produttive. Trattandosi di un progetto pilota, appunto siamo in una fase di studio in cui cerchiamo di capire effettivamente quali possono essere i cambiamenti nell'occupazione causati da questa volontà di andare in una direzione più sostenibile, diciamo di portare le attività economiche in una dimensione più ecocompatibile, tutelando l'ambiente, riducendo le emissioni. Quindi la nostra attività di sensibilizzazione prevede uno studio in tre settori, che sono tre settori importanti dell'economia altoatesina, che sono l'edilizia, l'energia e il turismo. In questi settori noi, attraverso degli incontri con gli operatori del settore, attraverso uno studio che portiamo avanti invece in autonomia, cerchiamo di capire cosa c'è attualmente, quindi se ci sono già all'interno del settore alcune figure che possiamo considerare green, quindi che possiamo considerare aventi un ruolo di riduzione dell'impatto dell'attività del settore stesso, e poi cerchiamo di capire con gli operatori quali sono le tendenze che vedono per il futuro e quindi relativamente a queste tendenze quali saranno le figure nuove che si andranno a formare, quali saranno magari le figure che andranno a scomparire, quali saranno quelle che subiranno una sorta di evoluzione.
Ecco, perché questo è importante, questo tipo di studio in un certo qual modo può, in questo periodo di particolare carenza insomma di posti di lavoro, può anche suggerire nicchie di mercato, nicchie o possibilità lavorative di impiego assolutamente nuove. Una, ad esempio, che vedo proprio qui nella lista che voi avete fatto, è praticabile da subito. Immagino un ristorante che potrebbe fregiarsi appunto del titolo di essere, voi citate in maniera anche ironica, cuoco a chilometri zero. Che cosa vuol dire questo?
Vuol dire specializzarsi magari in un club di prodotto con una serie di ristoranti che scelgono di limitare, di contribuire alla sostenibilità del turismo, della ristorazione, insomma del settore in cui lavorano, limitando le emissioni legate al trasporto dei cibi che utilizzano.
E quindi comprando, approvvigionandosi sostanzialmente in loco per quanto possibile, ovviamente.
Esattamente.
Esiste un'etichetta per i green jobs, oppure così come esiste per alcuni prodotti o per le costruzioni? Penso alle case clima, oppure ancora un settore tutto da definire?
Direi tutto da definire, soprattutto in Italia. Si tratta di un progetto innovativo e quindi stiamo cercando di capire effettivamente quali possono essere definiti green jobs. Ad esempio, nel settore dell'energia in Alto Adige è legato principalmente alle energie rinnovabili. Di conseguenza, tutti i profili professionali appartenenti a questo settore in linea teorica possono essere definiti green. Quello che cercheremo di capire anche attraverso dei contatti con le aziende è se è effettivamente così, se c'è qualcuno in azienda che invece si occupa di attività che non possono rientrare in questa categoria. È tutto un po' da definire, assolutamente.
Proprio perché l'economia è in movimento, così come
esatto.
È in movimento la ricerca, ad esempio, sempre in ambito energetico, per l'approvvigionamento del carburante per le auto. C'è un progetto molto innovativo in provincia che vuole puntare in qualche modo sull'idrogeno e quindi sulla possibilità di fornire idrogeno alle macchine che funzioneranno con le famose celle, e in particolare si vuole proprio produrre l'idrogeno, no? A Bolzano Sud si vuole non soltanto distribuire ma produrre.
Esatto, quindi sarà tutto un processo legato alla sostenibilità del carburante, speriamo proprio che prenda piede.
C'è un libro, Elena Munari, che fa un vero e proprio censimento dei lavori verdi che si sono diffusi e che magari si diffonderanno nei prossimi tempi. È stato pubblicato poco fa dalle Edizioni Ambiente e in parte vi ha ispirato, in parte ha inseguito in qualche modo l'articolo che compare su Accademia.
Il libro fa una sorta di panoramica di diversi settori con questo focus sull'occupazione. La prima parte comprende alcune interviste a degli operatori del settore per capire un po' qual è la situazione dell'occupazione green attualmente. Poi la seconda parte del libro è una sorta di elenco di 100 profili professionali green. È molto completo in quanto oltre alla descrizione del profilo professionale viene spiegato qual è la formazione adeguata per quel profilo professionale, quali sono effettivamente i campi in cui questa figura professionale può trovare lavoro, poi dei link informativi per avere tutte le informazioni relative a questo profilo.
Allora, lavoratori verdi di tutto il mondo, unitevi, insomma, leggete perlomeno questo libro di cui non abbiamo citato il titolo, Guida ai Green Jobs, come l'ambiente sta cambiando il mondo, edito da Edizione Ambiente, scritto da Tessa Gelisio e Marco Gisotti, un'occasione in più, oltre alla compulsazione dell'articolo AAA Green Workers Cercansi, che è il titolo dell'articolo che compare all'interno di Eurac. Io ringrazio naturalmente Elena Munari, che fa parte di Eurac Education, grazie di essere stata con noi, e noi Valentina piano piano in maniera verde a questo punto ci avviamo alla conclusione dello Zeppelin Academy On Air di oggi. E con questo, Valentina, siamo arrivati davvero alla fine del nostro Zeppelin Academy On Air di oggi, in cui abbiamo raccontato il numero 51 della rivista di Eurac, che si è occupato in gran parte di ricerca genetica, ma anche di alcune delle cose che abbiamo raccontato in chiusura. Valentina, nei mesi scorsi Eurac ha avuto molti ospiti importanti, Richard Florida, che ha parlato della classe creativa che può risollevare sostanzialmente le sorti anche economiche di un paese, passando attraverso l'arte, i cosiddetti intellettuali o le risorse intellettuali, ma c'è stato anche un grande leader religioso.
È tornato il Dalai Lama, che già aveva visitato Eurac anni fa, ed è tornato riflettendo anche, parlando ovviamente dell'essenza del buddismo, su quelli che sono i rapporti tra il corpo e la spiritualità e di conseguenza anche probabilmente sulla ricerca scientifica e genetica in particolare.
Tra la materia e lo spirito.
Tra la materia e lo spirito.
Il Dalai Lama, con il quale, anzi, noi chiudiamo la puntata di oggi, le ultime parole saranno le sue, le lasciamo nel suo inglese, ma il tema è questo, insomma, il rapporto tra materia e spirito. Lo spirito non può essere generato dalla materia, né la materia dallo spirito, ci dirà il Dalai Lama in questa conclusione di Zeppelin, che vi ringrazio di averlo ascoltato, per cui un saluto va al di là del vetro a Thomas Rieder.
Grazie per avermi ospitato e per aver ospitato Accademia. In redazione stiamo già lavorando alla prossima edizione, che sarà messa a punto con la collaborazione di 90 studenti che partecipano a questo progetto My Science europeo, in arrivo da ogni stato dell'Europa, e che parteciperanno con i loro contributi alla stesura del prossimo numero.
E allora Valentina Bergonzi e Paolo Mazzucato vi salutano, vi danno appuntamento al prossimo Accademia On Air. Per quanto ci riguarda, ci sentiremo giovedì prossimo, e da Paolo Mazzucato una buona fine settimana a partire da oggi. Prendiamo la larga, va Valentina? Grazie ancora.
Alla prossima.
We believe the subtle mind still body, so that's completely independent from our brain. So therefore, such mind cannot produce by matter. Or similarly, matter also cannot produce by mind.